preghiera, perché la preghiera è la nostra posizione, avendo ricevuto una salvezza per grazia in Cristo Gesù. La preghiera è la nostra posizione. Aiutaci, Signore, dal cielo a adempiere la Tua parola. Signore, è meraviglioso il Tuo amor, la Tua grazia. Ho sentito le preghiere nella prima parte del culto, Signore, e sono rimasto edificato a vedere lo spirito vivo nei cuori, nei canti, nelle preghiere. Che meraviglia! Tu sei vivo, tu sei vivente e sei in noi. Che cosa meravigliosa! Signore, aiutaci ad andare avanti, Signore. Abbiamo bisogno proprio della Tua grazia e della Tua benignità in Cristo Gesù. Amen.
Amen.
Apriamo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, primo capitolo primo. Questo Vangelo così prezioso lo abbiamo proprio fatto nostro per l'insistenza di Giorgio, che ha sempre parlato di Giovanni. E così anche noi vogliamo partecipare a questa necessità di essere informati, di essere formati, di essere edificati nella parola di Dio. E la parola è Cristo. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Mi fermo qui. Signore, che meraviglia. Io penso che la nostra vita è stata trasformata quando abbiamo capito queste parole. Noi viviamo una vita mondana in un mondo che non conosce Dio, ma quando abbiamo capito che dal cielo, da colui che ha creato l'uomo, che ha creato il mondo, tutte le cose, è venuto questo amore e questa volontà di salvarci, noi siamo stati trasformati. Io perlomeno sono stato trasformato, devo dire, non con la gioia che ho adesso, perché col tempo questa gioia aumenta. Non so se per voi è lo stesso. Cioè non ci si abbatte, non ci si abbatte. Rimango sempre attonito di fronte alla Chiesa romana e ai suoi riti, perché una volta vi partecipavo, ma vedo che la Chiesa è viva, è vivace, è piena della parola. È questa parola che ci ha fatto vivere. Infatti, quando eravamo senza la parola, di cosa parlavamo? Come il mondo, di cose vane, di cose... pensieri, desideri senza senso, e in mano di Satana, con l'anima morta alle cose vive che sono invece in questa parola. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Alleluia! Alleluia! Le tenebre non l'hanno sopraffatta. Signore, nella parola c'è quando la nostra fede si è vivificata, abbiamo capito che lo scompiglio che c'è nel mondo, che c'era anche in noi, era dovuto al peccato, no? Allora qui invece dice che neppure una delle cose fatte è stata fatta, cioè tutto, direi che la nostra esistenza è venuta quasi perché credendo in Cristo noi potessimo mettere un argine al peccato ed essere fatti figli di Lui, eredi secondo le promesse. Penso ad Abramo di cui Giorgio parlava continuamente, questo uomo che nel suo amore, penso, per il Signore, dovuto a una fede così tramandata, che a un certo punto è stato incontrato da Dio e Dio gli ha parlato, lo ha trasformato, gli ha fatto delle promesse, gli ha dato delle prove e delle promesse. E così è per noi, e così anche per noi. E così, allora, quello che è meraviglioso nel Vangelo di Giovanni è che c'è un nuovo inizio al versetto 6. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Chi era questo Giovanni? Io devo dire che ho sempre, per molti anni, ho letto il Vangelo un po' troppo scolasticamente, ma da quando ultimamente nei problemi della vita, nella mia anche solitudine, nella mia vita da solo con la Bibbia, ho cominciato a capire meglio. Perché Giovanni Battista è proprio, se noi leggiamo in Matteo e in Luca, è stato proprio voluto da Dio. Era un uomo in carne, ma voluto da Dio. Matteo. Oddio. Cioè c'è nell'inizio del Vangelo c'è una rivelazione straordinaria, cioè la venuta di Cristo è stata preceduta da eventi voluti da Dio per prepararne la venuta, e uno di questi eventi è stata la nascita di Giovanni, perché sua madre era sterile. Suo padre era un sacerdote, ma sua madre non poteva aver figli. All'improvviso, trac, compare questo bambino, che era il precursore di Gesù, che era colui che doveva tracciare una strada dentro la quale poi si sarebbe inserito Gesù una volta che il padre cresciuto, avendolo cresciuto nel giudaismo, ma ben oltre il giudaismo, secondo la parola celeste che doveva dire Gesù, allora c'è stato proprio un cammino. Io ultimamente sono sempre meravigliato dal vedere come questa parola va macinata e riveduta tutti i giorni nella nostra vita. Soprattutto le cose che diamo per scontati, perché io le davo per scontate queste cose. Ma ultimamente, nel silenzio della cameretta, c'è la possibilità di entrare in questi avvenimenti e trarne un'allegrezza ineffabile, perché già il Vangelo di Matteo, a me piace molto il Vangelo di Matteo, mi piace perché è come un giornale, e soprattutto comincia con la genealogia di Gesù, da Davide ad Abramo, quindi è una cosa meravigliosa. Il Nuovo Testamento è il compimento di una pianta che finalmente ha dato il frutto più importante, che era il Messia. Quindi noi, leggendo la scrittura, pensiamo che l'Antico Testamento sia una cosa inutile. Invece è un albero che il Signore ha piantato in Abramo, per non parlare di Adamo ed Eva, e poi è sbocciato in Cristo. Cioè io vedo, e spero di non rattristarvi con le mie parole, che Gesù è il compimento di tutte le promesse. Già nel cielo il Signore sapeva tutto, il Signore per un tempo è stato nella Trinità da solo, con gli angeli. Poi è successa una ribellione angelica. Avvenuta questa ribellione, il Signore ha pensato come fare per porvi rimedio, perché non era pensabile che nel cielo ci fosse una ribellione. E cosa ha fatto il Signore? Ha deciso di creare il mondo e di farlo abitare da degli uomini per attirare l'attenzione di questo spirito che sembrava onnipotente di Satana su questa cosa fatta da Dio per rovinargliela, perché ormai c'era un'inimicizia in cielo, c'era un'inimicizia e Dio voleva che l'uomo, che Satana si scatenasse contro l'opera di Dio. L'uomo più debole, perché gli angeli erano già separati. Se voi leggete in Isaia, gli angeli erano si coprono la faccia, no? Si coprono gli occhi e i piedi quando adorano il Signore. Perché? Perché il peccato era già avvenuto, nel cielo era già avvenuto, prima che da noi. Allora, cosa è successo? È successo che il Signore ha creato il mondo e gli uomini perché fosse la preda, possibile preda. Adamo poteva non peccare, però ha peccato. E il Signore cosa ha fatto? Lo ha tanto rimproverato? Io non ho visto che il Signore abbia rimproverato tanto Adamo ed Eva. Anzi, cosa ha spostato subito? L'albero della vita dal capitolo 2 al capitolo 3. Subito dopo il peccato, tracchete! Ha parlato di Cristo, della progenie della donna, che era Cristo. Ma quindi noi, non so se capite, abbiamo viviamo, noi credenti, viviamo in due dimensioni, perché il mondo che abbiamo attorno è sempre una delusione e sappiamo che farà la fine che il Signore ha decretato. Ma noi abbiamo una speranza in cielo. Noi viviamo di queste speranze che il Signore ci ha fatto vedere attraverso la Scrittura, che è eterna. Per questo la nostra fede è così potente ed eterna. A un certo punto sono stato perplesso se venire qui. Poi fra me dicevo: Signore, se hai qualcosa da dire, dillo attraverso di me. E ho pensato di farvi vedere questa fotografia della Scrittura, della bellezza di questa rivelazione spirituale dello Spirito Santo che teniamo fra le mani e che spero anche voi apprezziate giorno dopo giorno, che diventa sempre più preziosa, perché noi diventiamo vecchie, andiamo verso la morte, l'unica speranza cos'è? È questa. Gli altri cosa fanno? Cercano di non parlare della morte quando c'è la morte. Poveretti, sono smarriti, no? Una lapide in un prato, hai capito? Ma noi no, noi no. Noi non abbiamo un cimitero, sì, ci andremo, ma è solo per... Noi abbiamo una speranza celeste, abbiamo una speranza celeste, una certezza celeste in Cristo Gesù, che ci aspetta e che, come è stato detto in quella lettura dell'Apocalisse di Giuseppe ha parlato dell'Apocalisse e ci ha fatto vedere che questo agnello, di questo agnello che è comparso improvvisamente in cielo ad adorare il Padre e la creazione e tutto quello che succederà per il futuro, cioè l'inabissamento di Satana. Cioè, non so se voi vedete, cioè gli avvenimenti noi non li abbiamo tutti dietro, ce li abbiamo tantissimi davanti. Non so se capite, noi abbiamo davanti il fatto che un giorno Satana sarà eliminato, incatenato e la potenza di Dio, quindi abbiamo la certezza, essendo noi stati vivificati senza merito per mezzo di una parola che all'inizio non la capivamo, pensavamo, io come cattolico, essendo stato educato da dei preti, più che altro da dei preti, pensavo che la religione fosse un fatto umano, ma invece attraverso questa parola e attraverso lo Spirito Santo e la fede, questo è un fatto divino che ci permea, che ci ha fatti nascere di nuovo, che ci ha dato una speranza eterna, che ci dà una Chiesa per questo tempo provvisorio in cui saremo sulla terra, ma in vista di una realtà meravigliosa e gloriosa, quando col Padre, col Figlio, con gli angeli fedeli, eccetera, Satana sarà inabissato e il Signore farà una terra nuova, nuova cieli, nuova terra, per vivere in spirito con Lui. Ma ragazzi, ma noi abbiamo, non so se capite, io non avevo tante cose da dirvi, penso che stiano finendo le cose che ho da dirvi, ma però volevo dirvi queste cose. Questa parola in noi, per mezzo dello Spirito Santo, ci ha cambiato totalmente. Ci dà una speranza, una gioia, un'allegrezza. Noi sappiamo che vivremo per sempre. Io so, cioè sono vecchio e anche malandato, ma malandato nel senso che la mente non è come dovrebbe e tante cose, ma comunque sta di fatto che ho una vita nuova. Non mi sento handicappato se adesso sono handicappato, perché so che in cielo ci sarà un'eternità di gioia, di allegrezza. Incontreremo le persone che ci hanno preceduto, anche coloro, io prego per coloro che, anche per chi ha avuto dei lutti, prego chi ha avuto dei lutti, proprio perché la fede ci congiunge anche con le persone che non, ci hanno preceduto. Io penso a delle tante persone, soprattutto penso Sauro, Giorgio, Remo, eccetera. Penso a tante persone che ci hanno preceduto, ma per me sono in famiglia, cioè io sono rimaste, fanno parte di me. Perché? Perché la vita non è più quella di quando ero un peccatore se non salvato. E così spero che anche voi, mentre qualcuno si prepara a dire qualcosa d'altro, io volevo dirvi queste cose, volevo rallegrarmi, perché per me il punto principale è sempre la prima parte del culto. Il culto oggi è stato bellissimo, in preghiere, in preghiere che sono state dette con spirito, è stato meraviglioso. Adesso la parola, io l'ho cominciata a dire un pochino a voi, vi ho invitato a rallegrarvi, anche se io non sono molto, non ero preparato e quindi non sono in grado di andare di parlare per un'ora, ma volevo rallegrarmi con voi e per la Chiesa, pensando all'eredità di Giorgio. Io penso, non so se Giorgio lo vedete presente fra noi, per me è sempre presente, perché all'inizio non lo conoscevo, cioè io conoscevo Sauro, Sauro era, ma Giorgio, siccome Sauro mi ha fatto anziano senza merito, io con Giorgio ho dovuto dare inizio all'esperienza di questa Chiesa. E a vedere adesso che fiorisce, a vederla fiorire, anche l'idea che io fra poco non ci sarò più, non mi rattrista. Qui questa, la Chiesa è vivente. La Chiesa ha una speranza davanti e è una speranza eterna, è meravigliosa, e quindi io gioisco perché Giorgio ha preso il comando, perché io ho dovuto riconoscere che non ero capace di fare certe cose, lui le ha fatte e ringrazio i fratelli che adesso portano avanti la Chiesa e il culto. Io sono solo una mummia del passato, ma però sono ancora vivente. Allora però voglio dire che come mummietta, finché ci sono, ci sono. Poi quando scomparirò, però non datemi per smarrito, perché guardate che tutti noi siamo catalogati, Cioè qui questo libro, noi facciamo parte di questo piano in Cristo, per lo Spirito Santo, per la volontà del Padre, noi stiamo in qualche modo facendo e portando avanti il piano di Dio per mezzo della fede, Spirito Santo che è in noi. Amen, 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 alleluia, alleluia. Alleluia! Alleluia!
Volevo leggere un passo incoraggiato dal nostro fratello anziano Piero, un passo che ho già letto di recente, ci provo almeno, Un passo che ho già letto di recente, che per me è un'ancora, che è in Seconda Pietro, al capitolo 1. Versetto 19, su quello che ci diceva il fratello. Volevo rileggerlo perché è importante, almeno per me. Dice: abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da una interpretazione personale, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Amen. E riflettendo su questo testo in relazione a quello che diceva il nostro fratello, abbiamo una parola profetica ferma. Le Scritture sono ferme. La speranza, la certezza è lì. Cioè il Signore in tutta la sua parola dichiara qualcosa che è fermo. È un'ancora, è qualcosa di ben piantato. Mi piace l'esempio, la metafora dell'ancora, perché l'ancora fa ben capire che se noi siamo ben ancorati, allora stiamo fermi. Se noi non mettiamo l'ancora, siamo alla deriva. Alla deriva delle onde, alla deriva del mare, alla deriva di qualsiasi cosa, di qualsiasi vento. Siamo alla deriva. Allora, qual è l'ancora? L'ancora di un figlio di Dio? Gesù e la sua parola. È l'ancora. Arriva un vento. Gesù ha detto un giorno che chi costruisce la casa sulla roccia non ha detto che non vengono i venti. Sulla roccia non c'è mai vento. No. Non ha detto questo. Sulla roccia non ci sono le tempeste. No, non ha detto questo. Ha detto che chi ha costruito la casa sulla roccia, verranno i venti, verranno le tempeste, ma la casa non crollerà. Perché c'è la roccia. Isaia non ha detto che noi non passeremo nel fuoco, ma ha detto che non ne saremo arsi. Isaia non ha detto che non passeremo in mezzo alle acque, ma ha detto che non ne saremo sommersi, perché io sono con te, dice il Signore. E questo è importante, ci fa capire che per noi non c'è un cammino diverso, perché guardate, le due case sono state costruite entrambi, si possono costruire entrambe queste due case, si può costruire la casa sulla roccia e la casa sulla sabbia. La casa sulla sabbia è fatica da costruire, come la casa sulla roccia. Ci sono gli stessi mattoni, gli stessi materiali da prendere, da radunare e da costruire, da edificare. Qual è la differenza allora? Entrambe portano fatica, ma una sta su, quando arriva la difficoltà, e l'altra crolla. In qualche modo la tempesta è la prova della nostra fede. È la prova della roccia. È la prova che abbiamo costruito la casa sulla roccia. Arrivano i venti, ma la casa non crolla. Perché non crolla? Perché c'è una roccia, c'è la roccia dei secoli, che è il Signore Gesù. E questo è meraviglioso, noi possiamo scegliere, e questo lo leggevo anche in relazione a un altro testo che mi veniva in mente, che è quello di Colossesi, al capitolo 1. Il fratello Daniel, in preghiera, guidato dallo Spirito, ci ha letto Efesini capitolo 2, no? Che dice che noi tutti siamo stati sotto la guida del principe della potestà dell'aria. Quello stesso spirito che opera al presente. Questo è un altro testo molto importante, perché vi sono alcuni che dicono che alcune visioni, che non approfondisco adesso, che l'opera di Satana in questo tempo è molto ridotta. In realtà è una menzogna, l'opera di Satana c'è, è anche potente e crescerà, perché Dio gli darà la potestà di crescere. Quando leggeremo l'Apocalisse lo vedremo a un certo punto. Ma c'è uno spirito che opera nel presente negli uomini ribelli, dice la Scrittura. Ma per i figli di Dio è scritto qualcosa di diverso. Dice che egli ci ha liberati, Colossesi 1, versetto 13,
dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Perché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Allora, per il Figlio di Dio c'è un messaggio diverso. Noi siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre. Liberati. Però possiamo anche vivere sotto la potestà delle... come se fossimo sotto la potestà delle tenebre. È come avere le porte di una prigione completamente aperte e viverci all'interno. Puoi uscire. È aperto. Io ti ho liberato. Sei libero. Ma io preferisco stare dentro questa prigione. Chi è il pazzo che direbbe questo? Chi è che dice c'è una porta aperta, la prigione è libera? Sei libero! No, però questa prigione è comoda. Nessuno lo direbbe. Eppure è come se noi a volte lo facessimo. Gesù ci ha liberato. Possiamo uscire. I ceppi sono stati frantumati. Non siamo più legati alla morsa del peccato. Per quello che Romani, a un certo punto, l'Apostolo Paolo, quando vede se stesso... però comprende l'opera di Cristo in lui, dice non vi è condanna per me, perché sono in Cristo Gesù e per tutti coloro che sono in Cristo Gesù, perché c'è una legge ora che è su di noi, che non è più quella del peccato e della morte, a ragione di questo che abbiamo appena letto, ma è la legge dello spirito e della vita. È una legge diversa, non è una legge di peccato e morte. Legge di peccato e morte, cosa ci dice? Peccato, morte. La legge dello spirito della vita ci dice spirito, vita. Peccato contro spirito, morte contro vita. Per quello che poi l'Apostolo dirà, peccato e spirito non possono stare insieme perché hanno desideri contrari. Perché sono l'opposto. Quindi vivendo per lo spirito si esce dalla prigione. Vivendo per la carne si rimane in prigione. Si rimane in questa prigione, ma Dio ha un proposito di vita per noi. Lo ha sempre avuto. Bellissimo. Ci ha liberati dal potere delle tenebre. Quello spirito, quel principe della potestà dell'aria, quella natura che ci obbligava a fare, come dice Gesù ai farisei, voi fate la volontà del Padre vostro, perché siete suoi figli. Mentre i figli di Dio fanno la volontà del loro Padre, che è Dio. Siete stati liberati dal potere o dalle potestà delle tenebre. E guardate, e siete e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. In che regno viviamo noi? In quale regno viviamo? La Bibbia afferma che noi siamo stati trasportati nel regno del Figlio di Dio. In quale regno viviamo? Chi è il re del nostro regno? È Dio o è qualcun altro? Chi è il re del nostro regno? In che regno viviamo? Allora, nel regno di Dio sono vere queste cose. Questa parola è vera. Nel regno di Dio è vera. Allora chiediamoci in che regno vivi. Che regno vivo? Perché nel regno di Dio queste parole sono verità. Questa è la verità. Questa è parola di Dio. Allora, in base a quanto credo a questa parola, lo dico per me stesso, non per voi, allora ho già risposto alla domanda. In che regno vivi? A un certo punto nel libro dell'Apocalisse... presto ci arriveremo, se vorrà il Signore. A un certo punto si esce dalla terra e si sale nel cielo, perché c'è un messaggio. Devo far vedere delle cose. Sali. È bellissimo perché a un certo punto si vede e vidi una porta aperta in cielo. Quando si apre la porta del cielo è qualcosa di meraviglioso. Vidi una porta aperta come quella scala di Giacobbe, no? Che scendeva e collegava il cielo con la terra. E Giacobbe mi pare che chiamò quel posto Betel, se non ricordo male, poiché Beth è casa in ebraico, casa di Dio, no? È anche la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, dopo la Aleph. Quindi Beth, la casa di Dio, vide quella scala e nell'Apocalisse c'è una porta aperta nel cielo e c'è un messaggio per Giovanni, sali, sali perché ti devo dare a dire delle cose. Sali nel regno di Dio perché ti devo far vedere delle cose. Sali perché ti devo mostrare il trono di Dio. Sali perché sulla terra Ci sarà anche un tempo fisico, tra un po' di anni, in cui ci sarà un trono, non è un trono di Dio, solo per un tempo. Poi ci sarà il vero trono, quando ci saranno i 1000 anni. Sali, perché ti devo far vedere una realtà diversa. Devo far mostrare la verità. Voglio che tu conosca la verità. Ma conoscere la verità non significa solo averla nella testa. Io ho tante verità in testa, ma meno conosciute. Come diceva il fratello, molte volte uno sfoglia l'Evangelo, lo legge, ma non l'ha conosciuto, non l'ha fatto suo. Io non so se ho fatto mia, se ho conosciuto realmente questa parola. Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Dobbiamo conoscere questa parola, farla nostra, farla carne. La parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Questa parola deve diventare carne nella mia vita, nella nostra vita. Deve essere pratica, vissuta, ed è meravigliosa. Cambia la vita, ci ha trasportati nel regno nel quale abbiamo la redenzione e il perdono nei peccati. In questo regno, nel regno di Dio, noi siamo redenti e perdonati. Nel regno della carne, noi siamo sempre per terra. In questo regno c'è lode, perché comprendiamo che siamo stati redenti senza merito. Nessuno di noi meritava di essere redento, comprato, riscattato. Gesù è venuto a comprare degli schiavi, schiavi di Satana. È venuto a prendere i malati. Quando noi siamo entrati nella grazia di Dio, e tutti noi l'abbiamo fatto, abbiamo dovuto confessare di essere malati, malati di peccato, e avere bisogno di un Salvatore, del Salvatore. Perché Gesù, io sono venuto a cercare i malati, non i sani. A Giovanni al capitolo 9, a un certo punto, c'erano i farisei che dicevano: noi ci vediamo bene, guarda che begli occhiali nuovi che ho comprato, noi ci vediamo bene. E Gesù gli ha detto: siccome dite che voi ci vedete, il vostro peccato rimane, ma se voi diceste siamo ciechi, allora sareste fondati. Questo è il cuore di un figlio di Dio. Come l'apostolo Paolo, che aveva ricevuto rivelazioni gloriose, ha detto: non già io a un certo punto, ma la grazia di Dio. In questo regno c'è lode, perché c'è il perdono dei peccati. In questo regno si capisce che Dio è venuto a prendere gli ultimi. In Prima Corinzi capitolo 1 dice: Dio è venuto a prendere le cose pazze, è venuto a prendere le cose che non sono, è venuto a prendere gli ultimi per ridurre a niente le cose che sono. Che meraviglia il Signore! Non ha puntato sui cavalli, quelli di razza. Ha puntato sui ciucci, sugli asini ha puntato, per la sua grazia, affinché lui potesse cambiarli. Quando noi non ci sentiamo niente davanti a Dio, abbiamo raggiunto lo scopo, perché quando noi siamo ultimi, allora siamo i primi. Egli vi innalzerà. Guardate la vita di Gesù in Filippesi al capitolo 2. Egli non è stato innalzato al di sopra di tutto, perché si è abbassato al di sotto di tutti. Dice: egli si è umiliato, umiliò se stesso, prendendo forma di servo e facendosi ubbidiente fino alla morte, della morte di croce. Allora non è scritto nella Bibbia: perché era figlio di Dio, allora è stato sovranamente innalzato. No, non è scritto questo. È scritto che siccome ha scelto e ha accettato di essere umiliato al di sotto di tutti, perciò è stato sovranamente innalzato. E gli è stato dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E questo è meraviglioso. In questo regno noi siamo realmente liberi. Per questo Gesù dice: perseverate nella mia parola, perseverate nella verità di questo regno. Salite in alto dove ci sono le verità, dove c'è la verità. Perseverate, conoscerete. Ciò che conoscerete, la verità, vi farà liberi. E se il Figlio dell'uomo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Questo dice la parola del Signore. Egli, che è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, dice, mi piace tanto questo versetto, in Lui sono state create tutte le cose, tutto ciò che è stato creato in Cristo. Il fratello Luca cita spesso Ebrei capitolo 1, che è un passo di una bellezza e di una potenza Incredibile. Per mezzo di lui sono state fatte tutte le cose. Ogni cosa è stata fatta in Cristo. Ogni cosa attende Cristo. Ogni cosa sarà ripristinata in Cristo e Cristo stesso rimetterà, come scritto in 1 Corinzi 15, ogni cosa alla fine nelle mani del Padre. Ma che meraviglia! Noi stessi siamo stati affidati a Cristo. In Giovanni dice: Padre, io ho tutti quelli che tu mi hai dato e non ne ho persi nessuno. Nessuno ne ho persi di quelli che tu mi hai dato, tranne uno, figliolo della perdizione. Dice: per questo sono venuto, affinché io non perda nessuno di quelli che il Padre mi ha dato, nell'Evangelo di Giovanni. Gesù non perderà nessuno di noi, non perderà coloro che si sono dati a lui e che il Padre gli ha dato. Ora vedremo la prossima settimana, la volontà di Dio, com'è preziosa per noi. Abbiamo visto qualcosa, vi ricordate, sulla volontà di Dio? La volontà di Dio è preziosa, e Gesù la reputava preziosa, la volontà di Dio. E vedremo alcuni testi che ci dicono questo. Tutte le cose sono in Lui, sono state create per Lui e sono sostenute da Lui. Guardate, abbiamo letto, mi pare, l'ultimo verso, 17, ed ogni cosa, tutte le cose sussistono in Lui. Ogni cosa sussiste in Lui, pensateci, anche oggi ogni cosa sussiste in Lui. In Ebrei è scritto che sono sostenute, proprio un'immagine di mani che tengono su ogni cosa, per la parola della sua potenza. Anche se il mondo con le sue leggi, la sua fisica, che noi abbiamo studiato, in parte compreso, per la grazia di Dio continua a darci stagioni, sole, notte e buoni raccolti, come dice la parola di Dio, tutto questo sussiste per la mano del Signore. Tutto questo sussiste per la sua mano. I tempi stanno cambiando, il tempo stesso sta cambiando, vi sono delle grosse variazioni meteorologiche dovute a tutto quello che noi stiamo facendo su questa terra, ma anche perché c'è la volontà di Dio che si adempirà, perché questa parola è profetica, è ferma, non si sposta, non cambia e rimane per sempre. Quindi, e poi chiudo, magari facciamo un canto. A cosa crediamo noi? In quale regno viviamo? La parola dice che noi siamo stati liberati e trasportati. Allora noi possiamo vivere come liberi e appartenenti al regno di Dio? Perché noi non apparterremo a un regno, già gli apparteniamo. Se non gli apparteniamo qui, non gli apparteniamo nemmeno là. Questa è la storia, è la verità biblica. Quindi noi siamo in un altro regno. Gesù stesso diceva: io sono nel mondo, voi sarete nel mondo, ma non siete del mondo. Il mio regno, dice, non è ancora di questo mondo, perché se fosse di questo mondo i miei sarebbero qui a difendere la mia causa, ma nessuno c'era davanti a Pilato con lui a difendere. E poi altrove c'è detto: se io volessi potrei chiamare 12 legioni di angeli e accorrerebbero in mio soccorso immediatamente. Ma Gesù non l'ha fatto, non l'ha fatto. E un uomo che la sua potenza, sono io sono, e cadevano in terra di fronte all'io sono. Gli uomini cadevano, quindi lui aveva potestà, questo dimostra che lui aveva potestà di chiamare 12 legioni d'angeli, aveva potestà di essere difeso dall'esercito celeste, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto quando lo chiamavano demone, non l'ha fatto quando gli dicevano: tu sei un fariseo, tu sei un nazareno, tu sei un galileo, gli dicevano per offenderlo, e non solo, tu non rispetti la legge, quando lui era colui che l'aveva scritta la legge. Pensate, e io a volte mi sento così piccolo, mi umilio, perché quasi sono infastidito se qualcuno mi taglia la strada in macchina. Pensate a Gesù, cosa gli hanno fatto, e avrebbe potuto chiamare 12 legioni d'angeli a difenderlo, eppure non l'ha fatto. In quale regno viviamo? Nel regno del Figlio di Dio o nel nostro regno? Che il nostro regno, guarda caso, è lo stesso del principe della potestà dell'aria, non ci sono altri regni, ce n'è due. Uno è il regno di Dio e l'altro è il regno del principe della potestà dell'aria. Uno durerà in eterno, l'altro sarà distrutto. Quello di Dio durerà in eterno e ce lo fa vedere. Il Signore è stato buono con noi anche in questo frangente, ci ha fatto vedere come andranno a finire le cose. Non è andato nei dettagli, ma ce l'ha detto come andranno a finire le cose. C'è un regno che durerà per sempre, e lo dice anche Daniele: il suo regno non sarà mai distrutto, dice. Mentre c'è un regno che verrà distrutto. e vi saranno coloro di quel regno che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, insieme a tutti coloro che li hanno seguiti. Quindi di quale regno facciamo parte? Quale regno vogliamo credere che siamo? La parola di Dio dice che se siamo figli di Dio siamo stati trasportati in un altro regno. Vogliamo vivere come abitanti di quel regno? Io voglio vivere come un abitante del regno di Dio, come un suddito di Gesù Cristo, come un servo di Gesù Cristo. Inutile, ma servo di Gesù Cristo. Quindi ringraziamo il Signore per la sua parola che è ferma e non cambia, non si sposta. Noi ci spostiamo, noi abbiamo dei dubbi, noi vacilliamo, ma la parola di Dio rimane per sempre. Gesù dice che non c'è un apice, non c'è uno iota di questa parola che cadrà a terra. Cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passeranno. Che il Signore benedica. Amen.